Insieme ora, tenetela su davvero forte ora. Grazia sorprendente che dolce il suono che salvò un miserabile come me. Una volta ero perduto, ma ora son trovato. Ero cieco, ma ora vedo. Chiniamo i capi ora. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per il grande privilegio che abbiamo di venire da te. In primo luogo, non possiamo venire se non per mezzo di Cristo, perciò mettiamo il suo nome davanti alla nostra preghiera. E poi sappiamo con la sua parola che tu l'esaudirai, perché lo chiediamo nel suo nome. Nessuna nostra giustizia, nulla che possediamo, che potremmo fare, ma per grazia soltanto veniamo chiedendo nel nome di Cristo. Padre, potrebbero esserci molti uomini e donne qui dentro, intorno a questo edificio stasera, che sono peccatori. Tu moristi per il peccatore, che questa sia la sera in cui Dio parlerà al loro cuore e li chiamerà per la sua grazia nel regno. Concedilo, Padre. Forse hanno sprecato tanti anni vagando nel peccato, ma che questa sia l'ora. Grazie, Signore, per Billy Paul stasera. Il mio povero, piccolo, ragazzo senza madre, sballottato. Grazie, Signore, per avergli dato lo Spirito Santo come garanzia ora che un giorno glorioso rivedremo mamma. Tutto è a posto, andrà bene. Oh, Dio, che gli angeli le facciano sapere oggi. Lei gridò così alla sua morte che, servi Dio, un giorno Billy Paul sarebbe diventato un uomo e avrebbe ricevuto lo Spirito Santo. Le preghiere sono state esaudite. Dio benedici il ragazzo ora, possa seguire le orme del Maestro. Come tremava la sua vocina quando ha detto: «Papà, ho appena ricevuto lo Spirito Santo, sono così felice!» Dio, che possa essere l'esperienza di ogni persona che non è nata di nuovo qui stasera, che possano ricevere lo Spirito Santo stasera. Se abbiamo commesso qualche peccato, perdonaci, Signore, guarisci i malati, fascia i cuori spezzati. E ora, Signore, non so nemmeno da dove cominciare a parlare stasera, ma Tu provvederai, Ti credo e chiedo che ci darai qualcosa che aiuterà le persone perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Solo per una breve lettura della scrittura qui, in Isaia 35, vorrei leggere perché le mie parole verranno meno. La parola di Dio non verrà mai meno. Dunque nessun servizio è completo senza prima la lettura della scrittura. Il deserto, i luoghi asciutti si rallegreranno di queste cose e la solitudine festeggerà e fiorirà come una rosa. Fiorirà largamente e festeggerà e Ziandio nel giubilo grida di allegrezza. E gloria verrà a Libano, la magnificenza di Carmel e di Saron le darà. Quei luoghi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Confortate le mani fiacche e fortificate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che sono smarriti d'animo, confortatevi, non temiate. Ecco l'Iddio vostro, la vendetta verrà, retribuzione di Dio, egli stesso verrà e vi salverà. Egli aprirà le orecchie dei sordi, saranno disserrate. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del mutolo canterà. Perciò che le acque scoppieranno nel deserto e torrenti nella solitudine. E il luogo arido diventerà uno stagno e la terra asciutta vene di acque. Il ricetto che accoglieva i dragoni diventerà erba e canne e giunchi. E qui vi sarà una strada ed una via santa. Gli immondi non vi passeranno, anzi, ella sarà per coloro. I viandanti e gli stolti non andranno più errando. Ivi non sarà leone e alcuna delle fiere rapaci non vi salirà. Niuna vi se troverà e quelli che saranno stati riscattati ci cammineranno per essa. E quelli che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno e verranno in Zion con canto ed allegrezza eterna sarà sopra il capo di loro. Otterranno gioia e letizia, e il dolore ed i gemiti fuggiranno. Che il Signore possa aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Voglio parlarvi stasera, se Dio vuole, solo per qualche momento. Terrò d'occhio il mio orologio qui, che non vi trattenga troppo a lungo stasera. Dopo aver concluso i servizi di questa settimana, cercando di mostrare alle persone che non c'è bisogno di avere paura, la cosa peggiore che il diavolo possa mettere su di voi è la paura. Se anche aveste un cancro e non aveste paura e credeste che Dio vi guarirà, non sareste in una condizione così grave. Dio se ne prende cura. Se foste malati, qualsiasi cosa sia, se non temeste. Quindi la paura è una delle cose peggiori che Satana possa mettere sulla persona. Ora, questa settimana ho cercato di dimostrare con la scrittura che l'uomo che è nato di nuovo nel regno di Dio non ha niente da temere. Siete assolutamente in salvo, al sicuro, in Gesù Cristo. Tutto quello che il Padre mi ha dato, egli ha detto, verrà a me. Nessuno può venire se il Padre non lo chiama. Il Padre deve condurlo a me e io non caccerò fuori colui che viene a me. E tutto il nessuno può rapirli dalla mano del Padre mio. Nessuno è maggiore di lui. Colui che ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna, non viene in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue ha, non avrà, ma ha tempo presente, vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della vostra redenzione. Eccovi, suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Non solo da un risveglio all'altro, ma fino al giorno della vostra redenzione. Mai come lo Spirito Santo è entrato stamattina e ci ha benedetti su quello. Ci ha tenuti qui fino all'1:30 stamattina, da circa le 9:30, come ci ha benedetti. Ora stasera voglio parlare su un Isaia disse qui, quivi sarà una strada ed una via della santità. Ora voglio parlare su la via di Dio che è stata fatta per noi. Ora, se stessi andando a New York City, la cosa migliore che possa fare non è cercare di trovare geograficamente come sono posizionato e partire per il nord, ma il modo migliore di fare è prendere una mappa e seguire la mappa. È giusto? Una strada. Se non lo faccio, finisco nei guai. Non ci sono scorciatoie nel regno di Dio. Sapete, noi cerchiamo di fare una scorciatoia, veniamo qui fuori in uno stagno e ci impantaniamo. Ed è quello che facciamo quando usciamo dalla grandiosa vecchia strada maestra di Dio. Dio ha fatto un sentiero, una via. Quando i figli di Israele uscirono dalla terra d'Egitto, seguirono il sentiero di Dio. Esso condusse al Mar Rosso. Strano che Dio conducesse il suo sentiero in quella direzione, ma il suo sentiero passò dritto attraverso il mare. Quindi, quando arrivò il momento e la resa dei conti, e Israele stette lì dinanzi al mare, il sentiero di Dio condusse attraverso il mare. Così Dio guardò giù tramite la colonna di fuoco. Il mare si spaventò e indietreggiò, e Israele passò su terra asciutta. Il sentiero di Dio condusse attraverso di esso. Poi egli andò dritto nel deserto, nella fonte di Mara, acqua amara. Non è strano che Dio conducesse i suoi figli attraverso acque amare? Ma tutte quelle scorrono lungo la strada. Ma quando egli fu lì, il rimedio per le acque amare si trovava sulla riva. Mosè abbatté un albero e lo gettò nell'acqua e diventò di nuovo dolce. Alcuni attraverso le acque, alcuni attraverso il diluvio, alcuni attraverso grandi prove, ma tutti attraverso il sangue. Ecco come Dio guida i suoi figli, il sentiero di Dio, la via provveduta da Dio. Se i figli di Israele avessero tentato di aggirare e andare intorno, giù da questa parte, sarebbero finiti nei guai. Dovettero seguire la nuvola di fuoco, la colonna di fuoco che li guidò, la seguirono. E se la Chiesa stasera solo seguirà la colonna di fuoco, lo Spirito Santo, ce la farete fino a Canaan, proprio di sicuro. Dio ha una via provveduta. Ci sono due vie che un uomo può percorrere, e questa è la sua via o la via di Dio, e cioè la via giusta o la via sbagliata. E la vostra via è sempre la via sbagliata, e la via di Dio è la via giusta. E non si può essere sulla propria via e sulla via di Dio allo stesso tempo. Quindi si deve uscire dalla propria via così che Dio possa avere la sua via in voi. Esatto. Dio fa una via provveduta. L'uomo ha sempre voluto fare la sua propria via. Nel giardino dell'Eden, Dio fece l'uomo così che non dovesse spostarsi per niente. Dio lo fece perfetto, ma l'uomo volle la sua via, volle alterare, volle scoprire. E poi, non appena cadde, lo abbiamo esaminato questa settimana negli studi della Scrittura, si fece una religione. Non aspettò che Dio gliene facesse una, se ne fece una da sé, ma scoprì che la sua religione, la sua copertura, non funzionava. Questo è sempre stato l'uomo, vuole la sua propria via, ma Dio aveva una via. Così l'uomo fece delle foglie di fico e se le mise addosso a lui e a sua moglie, ma quando arrivò ad affrontare Dio, scoprì che non funzionava. E io vi dico, amici, ci sono stati molti uomini e ce ne sono stasera che stanno arrivando alla fine della strada. Scopriranno che quella piccola religione superficiale a cui vi state tenendo non funzionerà. Niente senza l'essere nato di nuovo funzionerà. Gesù disse, se alcuno non è nato d'acqua e spirito, in nessun modo può entrare nel regno. In nessun modo, non importa se metodista, battista, presbiteriano, qualunque cosa sia, non entrerà finché non è nato d'acqua e spirito. Nato significa che è cambiato, deve morire prima di poter nascere. Quindi si deve morire a se stessi, essere rinati di nuovo in Cristo Gesù. Esatto. Ora voglio che notiate, si ritrovò a provare a fare la sua via. Abbiamo avuto stamattina come Caino cercò di fare la sua strada. Portò giù delle mele, pere, pesche, zucche, qualunque cosa fosse. Le depose sull'altare e disse, ora lì, Signore, ho costruito un altare, ho costruito una chiesa, sono un buon membro di chiesa. Vedete? Vado in chiesa ogni giorno, vengo qui, ho costruito un altare, vi ho messo sopra il sacrificio, ora mi inginocchierò a pregare. E ora, Signore, voglio che Tu mi riceva. Ma Dio lo rifiutò. E oggi quello stesso vecchio spirito religioso vive in mezzo alla Chiesa. La stessa identica cosa. Religioso al massimo e non sa di Dio più di quanto l'88 saprebbe della notte egiziana. Sapete che è la verità. Spiriti religiosi. Non pensate che Stalin sia l'anticristo. La Bibbia ha detto i due spiriti sarebbero stati così vicini, avrebbero sedotto gli stessi eletti, se possibile. Scopriamo che Giuda Iscariota scese subito e uscì e gioì e predicò il Vangelo. Tornò urlando e giubilando e avendo un grande tempo con gli altri discepoli, San Matteo il 10° capitolo. Ma egli seguì i discepoli per tutto il tempo, benché il diavolo incarnato, e presto si presentò. Come Gesù era il Dio incarnato, il Caino e l'Abele dal giardino dell'Eden. Ma quando venne il momento che lui salisse a Pentecoste e ricevesse la benedizione, mostrò quello che era. E quando si inizia a parlare di nascere di nuovo, ricevere il battesimo dello Spirito Santo, 9 volte su ogni 10, quegli spiriti mostreranno quello che sono, che cosa sono. Diranno, è un mucchio di fanatismo, lasciatelo perdere. Fratello, è la via provveduta da Dio per l'uomo oggi. Alleluia! Guardate, Dio ha sempre provveduto una via. Dio ha l'obbligo di fare una via. Dio fa una via per la natura. Perché abbiamo queste grandi inondazioni in tutto il paese? Tagliate tutte le foreste e cose del genere. Lasciate che crolli. Costruite una diga qua giù e avete riempito il letto del fiume. Ecco che arriva l'acqua. Interferite con la natura. Dio aveva una via provveduta. Ecco cosa causa l'inondazione. Tutto ciò in cui l'uomo interferisce, che Dio ha reso perfetto, allora lo rendete imperfetto. Esatto. Ora, proprio come, per esempio, come le anatre, mi piace guardare le anatre nelle stagioni in cui vado a caccia in montagna. Stavo lassù nel periodo autunnale, bene, là, le anatre escono tutte dalla Louisiana, e laggiù, e giù negli stagni, e salgono a nord, e si stabiliscono, fanno un nido e crescono i loro anatroccoli. Poi i piccoli si sollevano, forse arriva più o meno a settembre, questo periodo dell'anno, o fine settembre. E allora l'anatroccolo, il piccolo maschio dell'anatra, non si è mai allontanato da quel laghetto. È proprio là, in un laghetto. Dopo un po' il gelo passa veloce lassù sulla montagna, un po' di neve arriva lassù e una brezza fredda soffia su tutta quella montagna, quel caro anatroccolo lo sente. Ora non è mai stata da nessuna parte tranne su quello stagno. Non ha ancora un anno. Tira su la testa in aria, quel breve richiamo, e corre in mezzo al laghetto e incomincia. Ogni anatra sul laghetto verrà da lui. Ogni anatra sul laghetto sa che è un leader nato. E quel caro anatroccolo si alzerà da quel laghetto senza bussolo altro e andrà proprio il più dritto possibile in Louisiana, ai campi di riso. Sembra che i cristiani dovrebbero comunque avere il senso dell'anatra. Non è vero? Proprio così, giusto. Perché, dite, è istinto? No, vanno per la via provveduta da Dio. Dio dà loro una via, un istinto per condurli laggiù e loro ci credono. Ma Dio dà all'uomo lo Spirito Santo e lui lo rifiuta alla sua propria via. Ma Dio ha una via provveduta per noi. Alleluia! Mi sento quasi religioso stasera, dopo queste e quelle poche serate di risveglio. Notate, eccolo, sì signore, quell'anatroccolo andrà laggiù. E vi dirò un'altra cosa, se consulterete qui un giornale che dice domani ci sarà bel tempo e andrete a caccia e osserverete quei conigli che vanno a sistemarsi in quell'erba, non siate interessati a quei giornali. Osservate quella vecchia scrofa che toglie i gusci dal lato nord della collina e li porta dall'altra parte, sul lato sud della collina, e si fa un letto sul lato sud della collina. Lei ne sa di più di tutti i commentatori dei giornali nel mondo. Esatto! Lei ha un istinto, girerà sul lato sud per nascondersi da quel vento freddo del nord che scende. Oh my! Se un maiale ha abbastanza buon senso da nascondersi dalla brezza, che dire di voi con lo Spirito Santo? Alleluia! È il vostro istinto, sì signore! E Dio diede loro un istinto, è la via provveduta da Dio per loro. Vivono nella via provveduta da Dio. Prendete un fiore, quando muore scende nella terra. Non è la sua fine, vive di nuovo. Dio gli ha provveduto una via ed egli ci crede. Dio ha sempre provveduto una via. A volte non conduce attraverso cose piacevoli, a volte passa attraverso le difficoltà, ma è la via provveduta da Dio. Dio la fa comunque. Una volta egli ebbe un uomo nella via provveduta da Dio che dovette entrare attraverso una fossa di leoni, ma andò nella via provveduta da Dio. Dio lo riportò di nuovo fuori. Alleluia! Riesco a vedere dei figliuoli ebrei che si trovavano là a Babilonia una mattina. Si rifiutarono di inchinarsi a un idolo. Esatto. Dissero: noi non lo faremo. Battete tutta la musica che volete e suonate le vostre cornette e le vostre trombe, ma non ci inchineremo al vostro idolo. Alleluia! Dacci degli altri Sadrach, Mesach e Abednego, sì signore, che non si inchineranno alle vostre cose mondane. Non dobbiamo abbassarci adesso. Dio ci ha resi liberi per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia! Sì signore! Ora posso vedere laggiù una mattina. Giriamo le nostre cineprese da quella parte un minuto e osserviamo e vediamo. Posso vedere quei ragazzi laggiù una mattina. Dissero: ora guardate, il re ha detto, tutti quelli che non si inchinano li getteremo nella fornace ardente. E andarono e pregarono con convinzione una sera. Il giorno dopo, quando giunse il suono che si inchinassero davanti all'immagine, gli voltarono le spalle. Così lui si avvicinò e disse: ragazzi, avete fatto così? Sì. Beh, riscalderemo la fornace 7 volte più forte di quanto lo sia mai stata. Ora, non è strano? C'era una passerella qui fuori che saliva fino alla bocca della fornace. Tutta Babilonia era rossa quella mattina. Il fuoco crepitava. Posso vedere re Nebuchadnezzar come un uomo moderno di oggi che si sedette là fuori e disse: ora bruceremo via da quei ragazzi tutta quella religione dello Spirito Santo. Oh sì, non pensate che il diavolo non vi brucerà? Sicuramente lo farà, ma ricordate, lo Spirito Santo stesso è fuoco. Ora, voglio che osserviate, la via di Dio condusse per quella passerella. Posso vedere Sadrach, Mesach, Abednego che percorrono la marcia della morte. Posso sentire Sadrach dire: Abednego, hai pregato con convinzione? Sì, va bene allora. Sei sicuro di essere nella via di Dio? Sì, signore. E Dio ha detto nella sua parola che non dobbiamo inchinarci agli idoli e noi non lo faremo. Dio è in grado di liberarci da questa fornace ardente, ma se non lo fa, è lo stesso. Noi non ci inchineremo, andremo per la via provveduta da Dio. Posso sentire qualcuno dire: siete sicuri di avere la sua via provveduta? Sì, alleluia! Alcuni dicono: beh, non credi che tutte quelle persone possibili che potrebbero avere ragione invece che tu? No, Signore, la Bibbia ha detto così e noi rimarremo con essa. Andarono dritti per quella passerella. Posso, il calore proprio così, il calore intenso era quasi, fece morire gli uomini che li portarono su. Sono quasi pronti a entrare. Dio non aveva detto una parola. Stanno ancora camminando nella via provveduta. Camminarono dritto fino alla bocca della fornace. Più o meno quando si preparavano a entrare nella fornace ardente. Sapete, ho qui davanti a me una terribile immagine buia, proprio ora. Uomini che cercano di vivere fedeli a Dio, camminano nella via provveduta da Dio, stanno per essere arsi. Che immagine! Notate, ogni volta che c'è qualcosa che viene qua giù, c'è qualcosa che viene lassù nello stesso tempo. Guardiamo lassù per un po' e vediamo cosa succede. Posso vederlo stare là con addosso le sue vesti principesche. Alleluia! Posso vedere per prima cosa che viene da destra un enorme angelo chiamato Michele. Ne hanno uno lassù, lo sapevate? Posso sentirlo correre lassù al suo fianco dire: maestro! Lo posso vedere tirare fuori la sua spada dal suo scudo, così, e dire: hai guardato giù a Babilonia stamattina? Ci sono uomini che camminano per la via provveduta da Dio. Ci sono uomini che sono disposti a suggellare la loro testimonianza stamattina. I nostri fratelli stanno per essere arsi. Lo sento dire: lasciami andare laggiù, cambierò la scena. Credo che avrebbe potuto farlo, lo credo. Lo sento dire: no, non posso lasciartelo fare, Gabriele. Tu sei stato un... cioè, Michele, sei stato un angelo molto bravo. Vai, riponi la tua spada, stai lì, sull'attenti. Ecco che arriva un altro angelo, si chiama Assenzio, rende le acque amare. Eccolo avvicinarsi, disse: maestro, guarda laggiù, ho tutto il controllo delle acque. Tu me l'hai affidato nella distruzione antidiluviana e ho spazzato via il mondo intero, tutto tranne Noè e la sua famiglia. Ora, disse, lasciami andare laggiù e spazzerò via dalla mappa Babilonia. Posso sentirlo dire: Assenzio, puoi farlo, è vero, ma non posso lasciarti andare, richiedo un'opera maggiore. Oh, posso vederlo sollevarsi così, stanno per fare l'ultimo passo. Posso vederlo allungarsi là e dire: vieni qui, ha un grande nuvolone sospeso là dietro. Oh my, io obbedì. Posso vederlo, sentirgli dire: vento dell'est, nord, ovest e sud, vieni qui e porta questo nuvolone. Ti guiderò come dei cavalli. Mi metterò su questo nuvolone stamattina come un carro, scenderò io stesso a Babilonia. Alleluia! Posso vederlo allungarsi, afferrare un lampo a zigzag e lo fece schioccare nei cieli, così. Non appena fecero il loro ultimo passo, camminando per la via provveduta da Dio. E nel momento in cui finirono là dentro, egli passò per il mare della vita e prese una palma e stava laggiù sventolando via da loro le faville. Alleluia! Egli è sempre presente quando l'uomo camminerà per la via provveduta da Dio. Sì, Signore. Una volta c'era un vecchio predicatore ciarlatano, un vecchio predicatore della santità laggiù, molto tempo fa, si chiamava Noè. Disse: sapete, pioverà, arriverà una tempesta. Posso sentire le persone avvicinarsi e dire: dite, sentite quel vecchio santo rotolante lassù? Ha detto: pioverà. Beh, non ha mai piovuto sulla terra. E pioverà. Come? Da dove verrebbe quell'acqua? Ebbene, andiamo ad interpellare la scienza e scopriamo se c'è dell'acqua lassù. Beh, no, non c'è acqua lassù. Qual è il problema? Quel vecchio predicatore è fuori di testa. Ma Dio aveva detto così. Dio aveva detto: prepara un'arca, Noè, per la salvezza della tua famiglia, per la salvezza della gente. E Noè ebbe proprio abbastanza buon senso da farlo. Questo è tutto. Venne e preparò l'arca. E un giorno ne sento alcuni giù all'angolo parlare giù all'angolo degli affari. Alcuni di loro dicono: ehi, che dite di quella storia della pioggia lassù, di quel vecchio predicatore ciarlatano lassù che parla che pioverà? Avete mai sentito parlare di una cosa del genere? E pensa di essere nella via provveduta da Dio. Lo era! Amen! All'improvviso ecco arrivare un tuono e un fulmine. Riesco a vedere la vecchia grande vecchia mamma cammello là fuori, guardare in alto e dire: papà cammello, hai sentito cos'era? Quello era un tuono. È quello che ha detto Noè. Andiamo nell'arca. Andarono giù per la collina ed ecco venire il papà a cavallo e la mamma a cavallo e tutte le altre coppie dritto nell'arca, uno ad uno. Dio chiuse la porta, mandò la pioggia. Noè era nella via provveduta da Dio. Alcuni di loro salirono su tronchi e dissero: mi lascerò trasportare dalla corrente. Ma vi dirò, quando le tempeste iniziarono a infuriare, l'arca salì. Alleluia! Perché erano nella via provveduta da Dio. Dio benedirà sempre le persone che cammineranno nella via che Lui provvede. Non provvide mai un tronco, non provvide mai questo, provvide un'arca. E oggi, fratello mio e sorella mia, c'è una via provveduta per gli uomini e le donne che è tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che morì laggiù al Calvario. E attraverso il suo sangue abbiamo la remissione dei peccati e possiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo come approvazione di Dio, che Egli ci ha accettati nel suo Figlio, Cristo Gesù, senza pericoli, al sicuro. Alleluia! Mi chiameranno Santo Rotolante in ogni caso, quindi potete benissimo cominciare ora. Va bene, mi sento davvero bene. Va bene, credete a ciò? È la via di Dio, è la sola via. Non la via metodista, non è la via battista, non è la presbiteriana, non è la pentecoste, è la via di Cristo. Cristo è la via provveduta da Dio, è il sacrificio provveduto da Dio. Lui è Geova Repa, Lui è Geova Giara, Lui è Geova Manasse. Quando Abramo offerse Isacco, chiamò il luogo lì Geova Giara. Il Signore si provvederà un sacrificio. Ed ecco il Figlio di Dio. Amen. Dio fa sempre una via di scampo. Sì, Signore. Una volta c'era un vecchio predicatore che predicava laggiù, di nome Eliseo. Si alzò là e guardò verso il paese e disse: vi dico, è il più orribile che io abbia mai visto. Il vecchio re laggiù andò a sposare una piccola Isabel truccata, abbastanza trucco sul suo viso da fare l'unica donna nella Bibbia che si sia mai truccata il viso. E sapete cosa le fece Dio? Dio la diede in pasto ai cani. È l'unica di cui io sappia. Se vedete una donna con molto trucco sul viso, sapete come potete chiamarla? Dite: salve signorina carne per cani. È quello che è, come carne per cani. Oh my, ascolta fratello, sono appena tornato dall'Africa. Quella roba viene dalla stirpe del paganesimo. I pagani si truccano. Oh fratello, quando un uomo o una donna si mette a posto con Dio, non si deve dirglielo, si vergognano da soli. Alleluia, proprio così. Ragazzi, prima che ce ne accorgiamo, lo farà fare a tutte queste israelite. Elia disse: Signore, serra i cieli, fai qualcosa a riguardo. Dio parlò e disse: ora Elia, ti dico cosa fai, scendi e parla ad Acab. Ed ecco venire un vecchio predicatore che scende per quel luogo, avvolto da un grosso pezzo di pelle di pecora in quel modo, la faccia ispida, con la barba come un verme lanoso. Si avvicinò al re e disse: neanche la rugiada chiamerà, cioè cadrà finché non la chiamo io. Alleluia! Era nella via provveduta da Dio. Sì, Signore! Ah, vattene via da qui, tu fanatico! Va bene, sappiamo quello che stiamo facendo! Il vecchio Elia disse: Signore, cosa devo fare? Tu provvedi il resto della via, io l'ho fatto! Disse: vai lassù, vicino al torrente Cherit, e siediti! Va bene, un posto pessimo, ma andrò su e mi siederò. Tu hai detto vai lassù, se il tuo sentiero porta lassù, io andrò lassù! salì e si sedette, disse: ora, signore, che cosa farò qui? Siedi qui, rimani semplicemente lì. E ad un tratto cominciò ad avere fame, disse: signore, mi sta venendo un po' di fame. Ed ecco avvicinarsi un corvo. Alcuni di loro dissero: guardate quel vecchio predicatore santo rotolante che sta lassù sul monte. Beh, non è pazzo? Beh, quel tipo seduto lassù al sole morirà. Beh, è un fanatico. E prima che se ne accorgessero, tutte le acque si prosciugarono. Non c'era acqua da bere giù nel paese. Ma ogni volta che Elia voleva da bere, si chinava semplicemente sul torrente Cherit e beveva. Poi, quando aveva fame, ecco arrivare un corvo con un panino in bocca. Diceva: ecco qui, Elia. Dite, dove prese il corvo? Vuoi dire che ci credi, fratello Branham? Sì, signore! Sì, signore! Vuoi dire che un corvo portò a Elia qualcosa da mangiare per 3 anni e 6 mesi? Ci credo! Dite, dove lo prese? Non lo so! L'unica cosa che so è che il corvo lo prese da qualche parte, lo portò a Elia, Elia lo mangiò e visse di ciò per 3 anni e 6 mesi. Proprio così, lo credo! E la stessa cosa riguardo a, dite, cosa ti rende così felice? Cosa ti fa agitare le braccia? Non lo so, l'unica cosa che so, il Calvario pagò per esso, la Bibbia l'ha insegnato, lo Spirito Santo lo ha portato, io ce l'ho, alleluia! Non so nemmeno da dove esso venga, ma io ce l'ho, alleluia! Proprio così! Non so dirvi da dove venga, ma è arrivato qui. Oh my, ti fa calzare meglio il cappotto, certo, alleluia! Non eccitatevi, quello significa lodate il nostro Dio. Amen, quello significa così sia. Oh my, certo lo è, non so. E loro dissero che era pazzo a stare lassù? Mai. Arrivava l'ora di mangiare. Ecco venire il facchino di coloro che diceva: ecco qui Elia, ecco la tua colazione. Beh, stava meglio di metà delle persone qui presenti stasera. Immagino che stasera non ce ne siano molti qui dentro che abbiano servitori di colore, ma lui aveva dei servi di colore, dei corvi che gli portavano qualcosa da mangiare ad ogni pasto. Alleluia! Gloria! Dio aveva una sala da pranzo da qualche parte, lo preparava, lo cucinava, glielo mandava. Alleluia! Quello stesso Dio vive e regna oggi. Egli rimase nella sua via provveduta. Dio disse: vai lassù e siediti. Così lo fece. Questo è tutto ciò che sapeva fare. Cosa ne pensate? Credete che sia vero? Lo è. Amen. Sì, Signore. Una bambina stava scendendo per la strada un giorno e disse, infine quella disse: oh, alleluia, alleluia, aveva appena ricevuto lo Spirito Santo. Così c'era un vecchio infedele seduto nell'angolo, disse: di cosa sei così felice, giovane? Disse: oh, Gesù mi ha appena salvata e riempita con lo Spirito Santo. Disse: sono così felice. Disse: guarda, che cos'è che hai in mano? Disse: la mia Bibbia. Disse: credi in essa? Certo. Disse: credi tutto di essa? Tutto quanto. Disse: credi alla storia di Giona? Sì. Disse: credi che davvero quella balena inghiotti l'uomo? Sì, signore, io ci credo. Disse: come lo dimostrerai in un altro modo, a parte la fede? Lei disse: ebbene, quando io sarò in cielo, semplicemente lo chiederò al fratello Giona. L'infedele le disse: e se il fratello Giona non fosse in cielo? Disse: allora dovrai chiederglielo tu. Alleluia! Rimaneva solo un posto per lui, cioè l'inferno. Se respingete la via di Dio, dovete andare all'inferno. Dovete. È l'unica altra via. Quindi siete su una via o sull'altra. Amen. Bene. Lo vedo laggiù, seduto lassù, e i corvi che gli portano qualcosa da mangiare. tornò laggiù, scese dal monte un giorno e Dio disse: ora il bacino si è prosciugato, voglio che tu scenda laggiù a casa di una vedova. Che posto dove andare per un predicatore? Dio gli disse di andare, quella era la via provveduta. Scese laggiù e lei non era neanche un israelita, no, non lo era. E lei andò là dietro e lui scese dal monte e mentre scendeva dal monte incontrò una vecchia vedova che si trovava nel cortile che spezzava i suoi legni. Disse: entra e dammi qualcosa da mangiare e portami dell'acqua. Lei disse: come il Signore vive e la tua anima non muore mai, ho solo cibo a sufficienza in casa per fare una focaccina per mio figlio. Sto prendendo due legni per poter cuocere la mia focaccia e mangiarla io e lui e morire. Disse: vai a prendermi dell'acqua prima e cucina la focaccia e portamela. Alleluia! Cosa farà lei? Ecco la via provveduta da Dio. Cercate prima il regno di Dio e tutta la sua giustizia. Dite: fratello Bill, mia madre è scappata da casa, mio marito non vivrà con me. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Alleluia! Tutte queste altre cose saranno sopraggiunte. Proprio così. Come lo farò, fratello Bill? Andate avanti e fatelo. Gesù disse: seguitemi. Va bene, mantenetevi leali. Bene. E per prima cosa lei entra, prende questi due legni e li spezza. Conoscete il vecchio modo indiano di spezzare un legno? Quella era la croce, naturalmente. E nella croce lo accendono proprio al centro. Ecco dove veniva fatto bruciare il fuoco, quel forno della focaccia. Portò fuori la focaccia e la diede al predicatore e lui rimase lì a mangiare. Disse: ora torna a prenderne una per te, tuo figlio. Perché così dice il Signore: il vaso non si svuoterà, né l'orciuolo si asciugherà fino al giorno in cui Dio manderà la pioggia sulla terra. Alleluia! Che cosa? Perché lei cercò prima il regno di Dio, perché camminò per la via provveduta da Dio, Dio la ricompensò. Lo credete? Sì, Signore. Una volta c'era una donna che perse suo fratello, si chiamava Lazzaro. Oh, era un bravo ragazzo. Lei detestava rinunciare a lui e lui morì. Mandò a chiamare il suo pastore o l'evangelista, che era Gesù. Era uscita da una chiesa e aveva rinunciato a tutto quello che avevano e mandò a chiamare Gesù perché venisse a pregare e lui semplicemente proseguì. Mandò di nuovo a chiamare e lui semplicemente proseguì. Disse: non faccio niente finché il Padre non me lo mostra. Il Padre gli aveva già mostrato che Lazzaro sarebbe morto. E gli venne dopo un po', dopo circa 3 o 4 giorni, disse: Lazzaro è morto e per il vostro bene sono contento di non esserci stato, ma io vado a svegliarlo. Così allora lei sentì che Gesù stava venendo, quindi uscì a incontrarlo. Quella era la via provveduta da Dio, andare a incontrare Gesù. Esatto, sempre. Quando avete dispiacere nella vostra casa, andate a incontrare Gesù. Avete malattia nella vostra casa? Andate a incontrare Gesù. Avete dolori nella vostra casa? Andate a incontrare Gesù. Alleluia! Se avete bisogno di qualcosa, andate a incontrare Gesù. Andate a incontrarlo. Lui ha tutto il rimedio, tutto lì. Non ha il rimedio, ha la cura. Amen. Poi lei andò a incontrarlo e cadde ai suoi piedi. E lei aveva letto una storia una volta dove c'era stata una donna nel passato nella Bibbia e una sunamita. Era molto attenta a un predicatore di nome Eliseo. Così fece una cameretta là di lato alla sua casa, vi mise un letto e una candela e uno sgabello e così via. Ed Eliseo arrivò e vide tutta questa bontà che aveva fatto al predicatore, pagato le decime, tutto, sapete. Così disse: vai a chiedere, vedi cosa possiamo fare, se vado a parlare al re o al capitano. Lei disse: abito in mezzo al mio popolo e tutto è a posto. Disse, va bene, vai a chiederle cosa posso fare. Geazi disse, lei è sterile, non ha figli. Disse, vai a dirle così, dice il Signore, l'anno prossimo in questa stessa stagione che riceverà un figlio. E lo ricevette. Il bambino arrivò ad avere circa 11 o 12 anni, un giorno verso mezzogiorno. Era fuori nel campo con il suo papà. Credo che ebbe un colpo di sole. Cominciò a gridare, la mia testa, la mia testa! Fece rientrare uno dei servi con il bambino, il ragazzino, lo fecero sedere in braccio alla mamma, a mezzogiorno morì. Che posto appropriato, lei lo prese e lo adagiò sul letto del predicatore dove il profeta si era disteso. Un buon posto dove andare, disteso proprio sul letto del predicatore. Lei disse, sellami un mulo ora e vai avanti e non smettere di cavalcare finché non te lo dico. Mi piace, vai avanti e non fermarti. Continua proprio ad andare, proprio così. Il problema è che ci fermiamo a parlare con troppe persone. Ci fermiamo per troppe feste sociali. Abbiamo così tanto cucito e cucito e organizziamo una festa di cucito. Sapete, ricamo e cucito. E parliamo della signorina tal dei tali. Sapete com'è? Tutte queste diverse cose entrano nella chiesa quando si dovrebbe gettare fuori quell'acquazzone e avere un risveglio all'antica mandato da Dio. Pregare a fondo finché tornate indietro. Il cielo è sceso e lo Spirito Santo viene come un vento impetuoso che soffia e riempie il luogo e le persone. Amen! È ciò di cui abbiamo bisogno. Lei disse, non fermarti. E suo marito disse, l'uomo non è a Carmel, disse, non è novilunio né lo Shabbat. Lei disse, tutto va bene. Voleva arrivare al profeta, così proseguì dritto. Eliseo guardò fuori e disse, ecco che arriva quella sunamita, ha qualcosa che non va, non so che cosa sia. Lei corse su e lui disse, state bene tu e tuo marito o tuo figlio. Lei disse, va tutto bene. Mi piace, aveva preso la via provveduta da Dio. Disse tutto a posto ora e poi cominciò a rivelarlo. Lui disse a Elia, va, prendi il mio bastone e mettilo, cioè disse a Gazi, vai a prendere il mio bastone e mettilo sul bambino. Ma lei disse, non ti lascerò. Così il profeta tornò là, pregò, camminò su e giù per la stanza, stese il suo corpo sul bambino morto e ritornò in vita. La donna, Marta, sapeva che la sunamita si era resa conto che Dio era nel suo profeta. E se Dio era nel suo profeta, certamente Dio era in suo figlio. Così, se avesse potuto raggiungere Gesù, avrebbe avuto il rimedio. Così lei corre e cade davanti a lui. Disse, Signore, se è quello che lui era. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ancora adesso qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio lo farà. Oh, mi piace. Ancora adesso, qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio lo farà. Questo è buono stasera. Dite, sono un peccatore, fratello Branham. Ancora adesso, qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio lo farà. Abbi pietà di me, peccatore, e Lui lo farà. Se siete malati, abbi pietà di me, Signore, ed Egli lo farà ancora adesso. Dite, il dottore ci ha rinunciato, ma ancora adesso, Signore. Non cammino da 5 anni, ma ancora adesso, Signore. Non sento nulla da non so quando, ancora adesso, Signore. Non pronuncio una parola, non so dirti da quando, ma ancora adesso, Signore. Qualunque cosa chiediate a Dio e Lui è seduto alla destra del Padre, facendo intercessioni sulla vostra confessione. Alleluia! Disse ancora adesso, qualunque cosa chieda a Dio, Dio farà. Egli raddrizzò il suo piccolo corpo e disse, tuo fratello risusciterà. Disse, oh sì, Signore, nella risurrezione generale dell'ultimo giorno, egli risusciterà. Egli disse, io sono la risurrezione e la vita. Oh, mai! La Bibbia disse, non v'è stata bellezza nel guardarlo, una piccola persona dall'aspetto fragile. Ma lui disse, quando si raddrizzò, c'era Dio. Disse, ora tuo fratello risorgerà. Disse, io sono la risurrezione e la vita, dice Dio. Chiunque crede in me, benché sia morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà giammai in eterno. Credi tu questo? Disse, sì, Signore, credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire al mondo. Disse, dove l'avete deposto? Ecco che si avvia verso la tomba. Gesù pianse. Una donna mi disse non molto tempo fa, una bravissima donna, una della scienza cristiana, che non credeva che Gesù fosse avesse la divinità. Credeva che fosse un profeta, credeva che fosse un bravo uomo, ma non che fosse nato da una vergine. Loro negano la nascita virginale. Non solo quello, ma un sondaggio ha mostrato che l'85% dei predicatori protestanti degli Stati Uniti sostiene che la nascita da una vergine fosse un inganno. Giusto! Potrei facilmente fare così, potrei facilmente pensare così dal modo in cui lo si vive. È esattamente la verità. Credevano fosse un inganno. E una percentuale maggiore di quella non credeva che Gesù sarebbe tornato visibilmente di nuovo. Non meraviglia che abbiamo bisogno di un risveglio. Fratello, ascolta qui, oggi si sente parlare così tanto di risveglio. Non abbiamo mai avuto un risveglio. Ho seguito un altro uomo qui non molto tempo fa, dove si parla molto di questo. Dissero, è andato in una città e ha avuto 5.000 conversioni. Abbiamo proprio approfondito ciò, non io, un gruppo di ministri, e hanno preso i biglietti e li hanno di nuovo rintracciati, e nel giro di 30 giorni non sono riuscito a trovarne 30 che avevano dichiarato di essere salvati. Sapete cosa penso? Penso che sia un convincimento invece che una conversione quando uno nasce di nuovo dello Spirito di Dio. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi non è un incontro protratto, ma un risveglio dello Spirito Santo vecchio stile inviato da Dio. Una religione all'antica, celeste, che uccide il peccato lavato dal sangue. Amen! Vi fa restituire quegli attrezzi per il copertone e avere pentimento. Proprio così. Lei disse allora, disse, beh, guarda qui, fratello Branham, posso provarti che egli non era nient'altro che un uomo. Io dissi, provalo, se puoi provarmi che non era Dio, allora lo accetterò. Lei disse, no, lui non era divino, era solo un uomo, e posso provarlo con la Bibbia che era solo un uomo. Dissi, se puoi provarlo con la Bibbia, allora lo accetterò. Lei disse, sei pronto? Dissi, sì. Lei disse, quando egli scese in San Giovanni 11, quando andò alla tomba di Lazzaro, pianse. Dissi, cosa c'entra? Disse, beh, dimostrò che non era altro che un uomo. Stava piangendo. Dissi, guarda qui, signora, era un uomo, certo, ma era più che un uomo, era un Dio uomo. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Sì, Signore, venne per fare la volontà del Padre. Camminò nella via provveduta da Dio. Non guardò mai a destra né a sinistra. Fece quello che Dio disse di fare. Egli era la via provveduta da Dio. E sulla via verso Lazzaro pianse. Era un uomo quando piangeva. Ma quando stette là accanto a una tomba, dove un uomo era morto da 4 giorni, e i vermi striscianti della pelle lo attraversavano dentro e fuori il corpo, e la puzza intorno. Quando egli disse, Lazzaro, vieni fuori! Un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi e visse di nuovo. Quello era più che un uomo! Alleluia! Sì, Signore, era un uomo che piangeva, ma era Dio nella risurrezione. Era un uomo quando scese dal monte quella notte affamato a cercare tutto intorno sopra gli alberi qualcosa da mangiare. Era un uomo quando era affamato. Ma quando prese 5 pane e 2 pezzettini di pesce e diede da mangiare a 5.000 persone, era più che un uomo. Era Dio nella carne. Alleluia! Era un uomo quando giaceva sulla barca quella notte, quando la virtù era uscita dalla sua veste, al punto che si indebolì così tanto che persino un mare in tempesta, 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato quella notte, quando quella vecchia barchetta dimenata là fuori, come un tappo di bottiglia su un mare passente. So che era un uomo quando giaceva là addormentato, ma quando dissero «Non ti curi tu che noi periamo?» Pose il piede sul groviglio di fune della barca, disse «Taci e sta cheto!» E ci fu calma, quello era più che un uomo, alleluia, quello era il mio Dio, alleluia, giusto, lo era, sì, davvero, lo è. Era un uomo quando era appeso al Calvario, quando gli resero il più grande tributo che avessero mai dato, quando dissero «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso!» Che meraviglioso tributo, complimento gli resero. Se avesse salvato questi altri se stesso, non avrebbe potuto salvare gli altri. Così dovette dare se stesso per salvare gli altri. Era un uomo quando invocò misericordia, quando disse Dio mio, perché mi hai lasciato? Morì come un uomo, sì. Ma quando risorse il mattino di Pasqua, provò che era Dio. Non c'è da stupirsi che il profeta disse «Vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto porto lontano i miei peccati, risuscitando mi giustificò gratuitamente per sempre, un giorno egli verrà, oh che dì glorioso!» Alleluia! Io lo amo! E voi? Camminate nella via provveduta di Dio! Posso vedere dei magi una volta che partivano per la sua nascita, per adorarlo. Posso vederli tutti che si preparano, stanno caricando i cammelli. Posso vedere Jim Jones e tutti gli altri e John Doe che fanno i bagagli. Posso vederli mettere questi tavoli da gioco caricati qui di lato in quel modo e loro misero su tutto il resto e stavano per andare ad adorare Gesù. Vennero a scoprire che, quando arrivarono là, conclusero che i vecchi cammelli non riuscivano a camminare. È proprio quello il problema con la Chiesa oggi. Le avete caricato così tanto mondo che vi fa tornare indietro, proprio così. Lo posso vedere partire in quel modo e tutti loro arrivano sul fianco della montagna laggiù, non riescono nemmeno a passare perché stretta la porta ed angusta la via, ma pochi sono coloro che la troveranno. Sì, signore! Posso vedere un vecchio fare i bagagli, si stava alleggerendo perché sto facendo i bagagli per andare in cielo. Fratello, non faccio i bagagli per andare in cielo, ma sto disfacendo i bagagli per andare in cielo. Alleluia! Poi rapimento! Lasciate andare tutto! La Bibbia ha detto deposto ogni fascio, e il peccato che è atto a darmi impaccio, così che possiamo correre con perseveranza questo palio. Riesco a vedere quel vecchio che va, vedete? Posso vedere sua moglie vicino dire «John, che succede ragazzo? Dove stai andando?» Disse «Sto andando ad adorare il Signore». «Come fai a sapere che ci andrai?» «Beh, ci sto andando». «Beh, non hai nemmeno una bussola, non hai nemmeno la tua licenza ministeriale. Cosa mai ti succede? Ti accoglieranno?» Stai andando ad adorare il Signore? Sì, prendi la tua bussola. No, non ne ho bisogno. Non ne hai bisogno? Come ci arriverai? Posso vederlo indicare su verso la stella del mattino, dire, vado per la via provveduta da Dio. Amen. Dio provvide una stella per guidare i magi. Non avevano bisogno di una bussola, avevano bisogno della via provveduta da Dio. La stella, gloria! È lo stesso Dio che condusse i magi a Cristo per mezzo della stella e qui stasera sotto forma dello Spirito Santo per condurvi al Cristo, alla nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo che è la via provveduta da Dio. Se un uomo non è nato d'acqua e spirito non vedrà nemmeno il regno di Dio. Uomini e donne, l'avete ricevuto? Il mio tempo è finito. Oh, mai! Ho proprio voglia di approfondirlo. mettere la mano nella tasca dei pantaloni e predicare come un vecchio predicatore insolente. Perché? Mi piace! Ragazzo, mi piace mangiare il gelato, ma dovete avere delle pancette e fagioli che vi accompagnino. Qualcosa per sfamarci che vi ravvivi. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Non lo credete? Veramente, Dio ha una via provveduta. Siete in essa stasera? Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Ora, voi, miei buoni amici battisti, e sappiate che io facevo parte, io ero battista, e il mio pastore qui è un battista. Ma voglio dirvi una cosa, Atti 19 dice, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto. Non quando avete creduto, ma dopo che avete creduto. Sì, Signore. Se non l'avete ricevuto, è per voi stasera. Dio ha una via provveduta. Fratello, sorella, non cercate di andare per la vostra via. Non passate per le foglie di fico. Non andate fluttuando su un tronco come cercarono di fare nella distruzione antidiluviana. Non indossate le foglie di fico come fece Adamo. Non cercate di seguire la via del re Nebuchadnezzar di perseguitare la Chiesa di Dio. Non seguite tutte queste altre vie, queste forme e vie che potremmo menzionarne molte. Non andate come fecero i farisei, una persona molto religiosa. Dissero, ora guarda qui, siamo altolocati e se succederà qualcosa sapremo tutto al riguardo. E Dio passò là inosservato e fece nascere un bambino in una mangiatoia di Betlemme. Lo portò nel mondo e fuori dal mondo con la pena capitale. E loro non ne seppero nulla. Giusto la via provveduta da Dio. Oh, una volta c'era una donna che aveva speso tutti i soldi che aveva. Alleluia! I dottori non potevano aiutarla. E un giorno lei proprio sul punto di svenire. Aveva un flusso di sangue da moltissimi anni. E un giorno sentì del brusio in una barca. Guardò ed era arrivata la via provveduta da Dio. E, oh my, la posso vedere scendere verso i sommi classici battisti. I giorni dei miracoli sono passati. Strisciò proprio tra le loro gambe. Dovettero spostarsi. La vedo arrivare a Brigham Young e a tutte le sue mogli ci passò proprio attraverso. Cosa disse? Li sento dire, ferma lì, dove stai andando? Che il medico non può aiutarti. Dove stai andando allora? Che ho vista laggiù con quel flusso di sangue. Disse, sto andando per la via provveduta da Dio. Dov'è? Non vorrei dire quell'ipocrita laggiù. Ecco dove si trova. Andrò avanti. Si spinse attraverso intorno finché arrivò a questa persona qui. E lui faceva parte di questo tipo di chiese, questo e quello. E tutti cercarono di spingerla indietro. Ma lei si fece strada fino a Gesù. Alcuni dissero, ora aspetta un minuto, sorella. Se mangi carne non puoi farlo. Lei stava andando per la via provveduta da Dio. Se non hai preso serpenti, non puoi farlo. Lei andò per la via provveduta da Dio. Voleva arrivare a Gesù. Esatto. Pensa a Davide antico. Alleluia. Sì, Signore. Quando disse che c'è, dove parlò della... Disse, gustate, vedete quanto è il Signore buono. Ha il sapore del miele sulla roccia. Una piccola vecchia descrizione che usavo pensando a una vecchia bisaccia che una volta portavano qui sul fianco, una sacca in cui mettevano del miele, lo facevano gli antichi pastori. E quando i malati davano, le pecore si ammalavano, estraevano un po' del miele dalla bisaccia e lo mettevano su una roccia calcarea e chiamavano la pecora malata e facevano andare quella pecora malata a leccare su quella roccia. E quando andavano a leccare il miele dalla roccia, andava e leccava un po' della pietra mentre leccava il miele. E sapete cosa succedeva? La pecora malata guariva. Ora guarda qui, fratello, stasera ne ho un'intera bisaccia piena stasera. E non lo metterò sulla chiesa battista, la chiesa metodista, la chiesa presbiteriana o la chiesa pentecostale. Lo metterò su Cristo Gesù, dove è il suo posto. E voi, pecore malate, andate a leccare e siate sicuri di ottenerne qualcosa. Sì, signore! Leccate da lui, come quel vecchio venne sepolto e leccate da lui, lo otterrete. Non prestate attenzione a quello che dice la vostra chiesa, prestate attenzione a Cristo. Seguitelo, perché in lui egli è la chiesa. Mi rendo conto, vado nella via provveduta da Dio. Egli non ha mai detto che la metodista fosse la via provveduta da Dio, né disse che la battista lo fosse, o qualsiasi altra chiesa. Disse, io sono la via, la verità e la vita. Dite, beh, come sa che sono in lui? In uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati in un medesimo corpo e siamo diventati membri di quel corpo. Prima Corinzi 12. Proprio così, soggetti a quel che è di Dio, tutto quello che ha nel suo regno ci appartiene. Prende semplicemente l'intero grande libro pieno di assegni e firma il suo nome in fondo. Dice, ecco figliolo, tutto quello di cui hai bisogno, vai a prenderlo. Amen! Non abbiate paura di compilarlo. Compilatelo e consegnatelo, dite, grazie Signore, alleluia, verrà a compimento. Qualsiasi cosa voi desideriate, Marco 11, 24, quando pregate, credete che lo riceverete, lo avrete. Firmate l'assegno, dite, Signore, ho bisogno di guarigione. Staccatelo, dite, ecco a te, Signore, chiedo nel nome di Gesù per la guarigione. Dite, grazie, Signore, e camminate avanti, credete per la guarigione, e tornate subito indietro, come quei corvi che mandavano giù quel cibo a Elia. Eccolo lì, dite, ho bisogno di salvezza per la mia anima. Cosa farete? Scrivete soltanto e dite, ha detto venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Questo è per me, Signore. Compilate l'assegno, ho bisogno di salvezza, dammela, Signore. Eccola qui, grazie, Signore, vi allontanate con essa. Avete bisogno dello Spirito Santo? Sì, Signore. Dimorate nella città di Gerusalemme finché non sarete rivestiti della potenza d'alto. Dopo che lo Spirito Santo verrà su di voi, sarete testimoni di me a Gerusalemme, in Giudea, a Samaria e nell'estremità del mondo. Credete a esso? Compilate l'assegno e inviatelo firmato. Vedete cosa succede. Dio lo darà. La via provveduta da Dio. Vi ha provveduto un libro degli assegni? Andate avanti e compilatelo. Dio l'ha promesso. Lo credete? Certo, Dio ha sempre una via provveduta. Un giorno c'era un piccolo anziano di nome Jairo. Oh, si era in qualche modo unito a un gruppo di increduli, come tanti predicatori si sono uniti nello stesso modo oggi. La Bibbia ha detto, non vi mettete sotto un gioco tra gli infedeli. Va bene, la prima cosa che sapete, vi chiedete chi lo disse? Sì. Ebbene, la Bibbia ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno nuovi linguaggi, torranno via serpenti, berranno cose mortifere, metteranno le mani sopra gli infermi e si staranno bene. Se predicaste ciò in metà delle chiese oggi, vi sbatterebbero fuori dalla porta. Esatto, esatto. Non conoscono la via provveduta da Dio, ma questo è quello che egli disse, questo è quello che Gesù disse. Lo credete? Sì, Signore. E poi, se egli ha detto così, amen, lo credo. Penso che essa sia la verità e io cammino nella sua via, quello che egli disse di fare, e lo sta confermando con segni prodigi che seguono. È così. Quindi fate solo la stessa cosa, entrateci subito, e per ogni chiunque voglia che entri. Andiamo? Dio vi ha chiamati, dovete venire, quindi entrate subito. Non aspettate oltre, prendetela stasera. Vedo questo piccolo anziano, si è unito. Amava Gesù, ma era solo un po' troppo... Non voleva perdere il suo prestigio, sapete? Le benedizioni... Così uscirono, lo fecero. Così il Signore disse, ora guarda quel piccolo anziano laggiù. Io l'ho predestinato alla vita eterna ed eccolo lì con quel gruppo di infedeli. Così lo sistemerò io. Lascia solo che sua figlia si ammalasse. disse Beh, convocherò il dottor Doe. Il dottor Doe la visitò, disse, il battito si sta indebolendo, Jairo. Ti dico cos'è meglio fare. È meglio che facciamo questo, quello, e le diede tutte le medicine e così via. Lei proprio continuò, morente. Allora lui disse, io mi domando se Dio ha una via provveduta. Oh, mai. L'uomo che aveva criticato così tanto sulla guarigione divina, cioè aveva sentito parlare di lui e aveva detto sì, sì, Jairo, non credi che egli sia un ipocrita? No, disse lo Spirito Santo, non è un ipocrita, tu credi in lui. Oh, va bene, sì, oh, io immagino che lo sia. Vedete, questo è il modo in cui sono alcuni di questi predicatori di confine, proprio così, proprio impauriti. Oh, Dio vi tolga la forcella e vi metta una spina dorsale. Mi piace quella che è la testimonianza di Buddy Robinson, e gli disse, Signore, dammi la spina dorsale della dimensione di un tronco. Metti tanto rumore all'apice della mia anima. E fammi combattere il diavolo fino a quando mi rimane un solo dente e poi biascicarlo finché muoio. Mi piace! Proprio così! Disse aveva un vecchio cane da procione. È morta, vecchia! Portava i procioni finché non le rimase neanche un dente, poi biascicava proprio quei procioni e strideva. Mi piace! Esatto! Alleluia! Dite, fratello Branham, ho a malapena un po' di istruzione, sono troppo insignificante, eh? I predicatori mi rifiuteranno. Torniamo solo alla storia. Non è la dimensione del cane nella lotta, è la dimensione della lotta nel cane. Ecco di cosa si tratta oggi. Alzatevi lì. Non vi sto paragonando a un cane, ma alzatevi lì. Come disse un giorno il vecchio capo mentre si apprestava ad andarsene. Disse, come stai, capo? Disse, voglio dirtelo, fratello. Disse, ci sono due cani in me. Uno è nero e uno è bianco. Il nero vuole che io agisca male e il bianco vuole che agisca bene. Disse, combattono e litigano sempre. Io dissi, quale vince, capo? Disse, dipende quale il capo ciba di più. E anche questo è giusto, sì signore. Va bene, fratello, ti sto dicendo, ciò di cui il mondo ha bisogno è un buon vecchio scuotimento. Jairo disse, ora aspetta un minuto. La figlia si ammalò gravemente. L'unica speranza che c'era per arrivare mai a lei era per andare da Gesù. Lei partirono verso Gesù. Mentre era in viaggio, lo vedo arrivare là e la donna era stata appena guarita col flusso di sangue. Eccolo che prosegue, disse, mia figlia giace ora. Non mi importa quello che dica il sacerdote, quello che dica chiunque, verrai a imporre le mani su di lei. Credo che tu sia la via provveduta da Dio per la sua guarigione. Verrai a imporre le mani su di lei, così che starà bene? Disse, andrò. Ecco che iniziò ad andare. All'improvviso corse un uomo della loro casa dicendo, Jairo, non disturbare il maestro perché è già morta. Oh, oh, ma posso vedere il suo povero cuore sussultare dentro di lui, così. Riesco a vedere quei begli occhi teneri di Gesù, rivolgersi a lui, dire, non ho detto non temere e vedrai la gloria di Dio. Egli è la via provveduta da Dio. C'era un vecchio di nome cieco Bartimeo. Un giorno era seduto alle porte che chiedeva l'elemosina. Incominciava a fare freddo verso ottobre. Sentì un rumore arrivare per la strada. Che cos'è? Beh, disse, è il Gesù di Nazareth. Lui non badò mai, si tolse la veste, non la depose, la piegò così, sapete, avrebbe potuto ciecamente ritrovarla, gettò da parte la sua veste. Dio aveva provveduto una via e lui la stava cercando. Era corso qua giù, qualche dire, siediti, siediti, non ha tempo da sprecare per te. Gridò ancora più forte, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me. si stava facendo strada. Abbi pietà di me, so che sei la via provveduta da Dio per i miei occhi. Oh, Signore, abbi pietà di me. Esatto. Ho letto la storia del cieco Bartimeo un giorno, un breve racconto. Dicevano che era cieco da anni, aveva una figlia piccola che non aveva mai visto. Una notte, e lui era solito andare lassù a sedersi per strada, aveva un agnellino. Gli agnelli una volta guidavano i ciechi come fanno i cani di oggi. I cani guidano i ciechi. Loro avevano un agnello addestrato a guidare il cieco. E poi uno disse un giorno che aveva due tortorelle e loro facevano piccole capriole così per attirare l'attenzione dei turisti che andavano a Gerusalemme o nella la città e loro lasciavano cadere delle monete nella sua tazza. Era cieco. Così una notte sua moglie si ammalò, così egli andò dal Signore. E disse, Signore, non ho nulla, sono un povero, sono un cieco, non ho niente da darti, ma io ti credo, Signore, e se solo avrai misericordia e lascerai vivere la mia povera moglie, domani ti darò la mia tortora in sacrificio. Il Signore guarì sua moglie quella notte. Il giorno dopo tornò per mezzo di un sacerdote, offrì le due tortore in sacrificio. Poi non aveva nient'altro che l'agnello. Non molto tempo dopo ciò, la sua bambina si ammalò. I medici non potevano fare nulla per lei. Disse, Signore, mi è rimasta una sola cosa, e disse, è l'agnello, ma se farai che la mia bambina che non ho mai visto, se solo la farai guarire, allora ti darò il mio agnello in sacrificio. Allora il Signore guarì la sua bambina. Pochi giorni dopo si avviò per la strada, quell'agnello lo guidava. E Caiafa, il sommo sacerdote, venne, disse, cieco Bartimeo, dove vai? Disse, vado, oh sommo sacerdote, al Tempio. L'agnello mi sta guidando al Tempio per offrire l'agnello in sacrificio. Oh, disse, non puoi farlo. Disse, sì, Bartimeo. Disse, ecco, ti darò il valore di un agnello, vai a comprarne uno. Disse, non ho promesso a Dio un agnello, io ho promesso questo agnello, questo agnello. Disse, cieco Bartimeo, non puoi prendere quell'agnello? Quell'agnello sono i tuoi occhi. Non puoi vedere senza quell'agnello. L'agnello ti guida, sono i tuoi occhi, cieco Bartimeo. Non puoi offrire quell'agnello. Disse il vecchio fremette un po' e disse, oh, sommo sacerdote, Dio provvederà un agnello per gli occhi del cieco Bartimeo. Dio benedica il suo cuore. Quando sentì ciò passare, Dio aveva provveduto un agnello. Era lì. Egli è l'agnello provveduto da Dio stasera. Egli è l'agnello provveduto per i nostri occhi, i vostri occhi spirituali. Egli è l'agnello provveduto per la vostra anima. È l'agnello provveduto per la vostra via di scampo dall'inferno. Egli è l'agnello provveduto per la vostra gloria in cielo. Non lo volete ricevere mentre preghiamo, mentre chiniamo i capi? Oh Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, autore della vita eterna, dispensatore di ogni buon dono, manda le tue benedizioni su queste persone. Queste povere brevi affermazioni improvvisate, Signore, ma io so che tu hai una via provveduta. Hai detto come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Un tempo di preparazione, un tempo in cui, un luogo in cui essere preparati per coloro che volessero sfuggire all'ira. Prego, Dio, che proprio ora che quell'agnello di Dio che fu provveduto per gli occhi del cieco o la donna con il flusso di sangue che fermò il flusso di sangue, l'agnello che fu provveduto per la morte di Lazzaro. Dio, abbi misericordia. Quando ci penso che è lo stesso agnello che fu provveduto per i miei occhi ciechi un giorno. Quando i fratelli Maio mi dissero 3 anni fa che non avevo nessuna speranza di stare di nuovo bene, Dio provvide un agnello. quando mandasti il tuo angelo laggiù a Greensmill e disse: va, fa questo, come potevo farlo davanti ad un grande mondo di atei e increduli? Ma Dio provvide un agnello. Dio, la mia povera chiesetta qui, Signore, mentre la guardo. E pensa a molte migliaia di miglia attraverso i mari e a pianure ghiacciate e iceberg. Come sono stato lì molte volte, in una stanza solitaria a pregare, penso ai tempi in cui passavano da qui a stringermi la mano. La vecchia segatura sparsa sul pavimento, le finestre che tremavano quando soffiava il vento. Ricordo di aver portato la mia stessa cara moglie, la deposi qua giù ai piedi della croce predicando il suo funerale. Ricordo nel vedere la mia bambina, Signore, che è deposta nel suo braccio. Ricordo il povero piccolo Billy Paul che tu hai riempito con lo Spirito Santo qualche ora fa, scendendo alla sua tomba là quella mattina per mettervi sopra un fiore di Pasqua, e iniziò a piangere. Abbracciai il piccolo e dissi: Dio ha provveduto un agnello, un'offerta per il peccato. Un giorno questa piccola tomba si aprirà, la mamma uscirà e così farà la sorellina. Dio ha provveduto un agnello. Uno di questi giorni, Dio, quando il mio ultimo sermone è predicato, potrebbero distendermi in una stanza e sentirò il battito che sale nella mia manica. L'ondata della fredda morte avanzerà nella mia stanza, mentre la finestra è aperta, le tende che svolazzano. Spingi fuori la scialuppa allora, Signore! Prenderò la mia ultima corsa, ammainerò solo la vela, il coperchio si chiuderà e il lenzuolo mi coprirà. Voglio camminare fino alla valle dell'ombra della morte, voglio arrivare al Giordano, fammi strada e gridare, fatti indietro Giordano, sto attraversando. Signore, spingi la scialuppa vicino a me allora. Ricevimi. Lo farai, Signore? Ricevimi allora. Lo farai, Signore? Non solo me, ma tutti quelli qui dentro possano essere accolti in quel momento. Lo farai, Signore? Concedilo. Perché allora ci saranno molti di noi che attraversano e ritornano al paradiso e poi vivranno per sempre. Padre, se qui stasera c'è quell'uomo o quella donna che non ti conoscono, non sanno qual è il valore, non sono mai nati di nuovo, non hanno mai trovato la via provveduta da Dio, possano trovarla proprio ora mentre preghiamo, tramite il nome di Gesù Cristo. Con i capi chini, mio amico peccatore, Dio benedica il tuo cuore. Molti fuori o dentro, lo Spirito Santo è qui. Avete mai accettato la via d'uscita di Dio, la via provveduta da Dio per voi? Non potreste fare niente per meritarla. Dio l'ha provveduta per voi. Non volete venire a riceverla? Non volete stasera? Se c'è un amico peccatore qui, alza la mano, di fratello Branham, prega per me. Voglio l'agnello provveduto da Dio nella mia vita. Non abbiamo posto qui per una chiamata all'altare, intorno all'altare. Non c'è posto, quindi vi chiedo solo di alzare la mano. Vuoi farlo, peccatore? Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore, e Dio benedica te, sorella. Dio benedica te e te. Dietro, in fondo, di nuovo. Qualcuno lì dietro? Alla mia destra, ora. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Qualcun altro vorrebbe alzare la mano e dire: ricorda me. Oh Dio, dammi grazia stasera, la vita del tuo agnello. Dio ti benedica, sorella, ti vedo seduta lì. Qualcuno all'esterno, avvicinatevi e mettete le mani sullo schermo e dite: fratello Branham, ricorda me, voglio la via provveduta da Dio.